Mettiamo in piedi e invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi tutti insieme ancora forte. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a voi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Tutti insieme forte, vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non arriva. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi viviamo forte insieme. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Luca. Ora, nel quindicesimo anno del governo di Tiberio Cesare, essendo governatore della Giudea Ponzio Pilato ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello, tetrarca della regione dell'Iturea e della Tracotinide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, cadde la parola di Dio su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. E andò per tutta la regione del Giordano, proclamando un battesimo di conversione, in remissione dei peccati, come scritto nel libro delle parole di Isaia il profeta. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, fate diritti i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito e ogni monte e colle abbassato, e saranno le cose storte diritte e le impervie vie piane, e vedrà ogni carne la salvezza di Dio. Diceva dunque alle folle che uscivano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi suggerì a voi di fuggire dall'incombente ira? Fate dunque frutti degni di conversione, e non cominciate a dire in voi stessi: Abramo abbiamo per padre. Dico infatti a voi che Dio può da queste pietre suscitare figli di Abramo. Ora anche la scure sta già alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa frutto bello è reciso e gettato nel solco. E lo interrogavano le folle dicendo: che dunque faremo? Ora rispondendo diceva loro: chi ha due tuniche faccia parte a chi non ne ha, e chi ha dei viveri faccia similmente. Ora vennero anche pubblicani per essere battezzati e dissero a lui: maestro, che faremo? Ora egli disse loro: non fate nulla di più oltre la vostra consegna. Ora lo interrogavano anche i soldati dicendo: che faremo poi noi? E disse loro: nessuno vessate né calunniate, e contentatevi delle vostre paghe. Ora, attendendo il popolo e ragionando tutti nei loro cuori circa Giovanni, se per caso non fosse lui il Cristo, rispose a tutti Giovanni dicendo: io vi battezzo con acqua, ma giunge il più forte di me, di cui non sono in grado di sciogliere il laccio dei suoi sandali. Lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E il suo ventilabro nella sua mano per ripulire la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, la pula invece consumerà con fuoco inestinguibile. Facendo dunque molte diverse esortazioni, annunciava al popolo la buona notizia. Ora Erode il tetrarca, rimproverato da lui per Erodiade, la donna di suo fratello, e per tutte le cose cattive che fece Erode, aggiunse anche questa a tutte: richiuse Giovanni in prigione. Parola del Signore.
Dopo che negli scorsi Vangeli abbiamo tanto sentito parlare di Giovanni, adesso anche il padre Zaccaria e sua madre Elisabetta, adesso lo incontriamo proprio Giovanni Battista. Anche oggi nella liturgia che la liturgia ci ha offerto oggi nella parola, proprio secondo Marco c'era questa figura di anche Giovanni, che secondo me doveva essere fisicamente un tipo gracilino, perché se come anche altri Vangeli ci dicono ci mangiava solo di robuste ed erbe selvatiche, non credo che erano bene in carne, però aveva sicuramente un fuoco dentro che accendeva tutti praticamente, e tanto che si chiedevano in coloro se lui fosse Cristo, cioè se lui fosse Gesù, potremmo proprio dire. Questa è la domanda che c'era in loro, e Giovanni Battista è colui che si pone proprio tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Viene chiamato l'ultimo dei profeti, il precursore di Cristo, perché lui proprio anticipa la venuta di Gesù, ma ancora c'è, mi permetto di dire, perché anche Giovanni non ha ben capito chi realmente fosse Gesù, una concezione del Cristo che doveva venire, che deve, o meglio, stava per venire con dolci della salvezza. Abbiamo ascoltato nei Vangeli di queste due domeniche passate un liberatore che libererà gli oppressi, ma non che stravolgerà o ucciderà qualcuno. E quindi in questo Vangelo proprio si parla di consolazione, di consolare un popolo che è in attesa, che sta ormai per terminare. Questo è il messaggio centrale anche di Giovanni: in attesa ormai sta per venire, sta per arrivare Gesù il Cristo, sta per arrivare, la vostra attesa sta per terminare. E anche qui c'è un messaggio centrale. Sembra quasi strano che ci apprestiamo a vivere la settimana prossima le ceneri, e quindi parlare di attesa, che è un termine che tanto ascoltiamo nel tempo di avvento, sembra quasi fuori luogo, possiamo dire, ma invece no. Poi ci ritorneremo un attimo su questo vivere, su questa vivere l'attesa. Gesù che viene, chi realmente è Gesù? Colui che praticamente subirà la sua stessa sorte di Giovanni, in altri termini. Anche Giovanni poi è stato adesso incarcerato e dopo morirà. Anche Gesù, per amore del Vangelo, di questa parola, che annuncia per amore dell'uomo che lui stesso morirà sulla croce, ma sarà una morte redentrice. Ma non andiamo troppo avanti con i Vangeli. Un'attesa e una salvezza che viene per l'uomo, ma non una salvezza da liberare dall'impero romano, ma anzi, l'uomo finalmente incontrerà Dio, realmente lo incontrerà in Cristo. E se noi ci teniamo un attimo, facciamo un attimo caso, incomincia questo Vangelo, stavo proprio riflettendo su questo, anche qui con delle citazioni storiche, come dopo i primi quattro versetti del Vangelo Luca, non so se ricordate, dopo ci fu proprio l'annuncio della nascita di Giovanni Battista al padre Zaccaria, e anche qui l'Evangelista Luca dice: al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, e poi che aveva per moglie una figlia di Arona, cioè una discendenza di Arona. Anche qui ci sono delle citazioni storiche. Anzi, quando poi anche nasce Gesù, al tempo di Cesare Augusto, che ordinò il censimento in tutta la terra, quando Quirinio era governatore della Siria, sempre dice sì, dice l'Evangelista Luca, qui fa più citazioni storiche, ne fa proprio tante, Erode, Filippo, Lisania, ad esempio, e proprio mi colpisce questo, perché noi ci dobbiamo dimenticare una cosa importante, che il Vangelo non è una favola. Ieri anche il Monsignor Papa questo ce lo ricordava, ma è storia. Quello che noi ascoltiamo è realmente accaduto. Gesù è un personaggio realmente esistito. Ieri il Vescovo citava delle fonti extracristiane, Svetonio, Tacito, quando sono state scritte le guerre giudaiche. Gesù è realmente esistito, Giovanni Battista è realmente esistito. E di nuovo, quando proprio arriva il momento in cui Gesù sta per veramente ad annunciare l'atteso, comincia a parlare il Verbo che si è fatto carne, e comincia ad annunciare, a camminare per le strade della Galilea, Luca sente ancora di più l'esigenza di dare delle precisazioni storiche su quello che stava avvenendo. Ma mi colpisce che proprio a un certo punto, a quel tempo, usa questo termine: cadde la parola su Giovanni. Devo dire che, vi confesso anzi, che molta meditazione l'ho fatta forse più su questo termine, cadde la parola, che quanto forse su tutto il resto, perché mi ha proprio colpito. E questo cadere, perché cadde la parola? Cadde, ho fatto una piccola anche ricerca, ha un'accezione nella Bibbia, cioè un significato negativo, nel senso che quando si parla di caduta, per esempio caduta dell'uomo, Adamo, nella Genesi, caduta nel peccato di Davide, tu sei sasso di inciampo al mio piede, quindi di caduta, quindi cadere ad esempio alcuni passi della sapienza con la faccia a terra, quindi non ha mai qualcosa di positivo in sé questo verbo, cadere, cadere a terra, ha un significato proprio negativo, nel senso che se tu cadi ti fai male e poi ti devi anche avere il coraggio di rialzare. Però qui questo verbo è usato invece sulla parola di Dio che cade su Giovanni. Allo stesso modo il Fausti, l'autore che stiamo, ci aiuta a riflettere anche nel Vangelo di Matteo, nella parabola del seminatore, usa la stessa, almeno in italiano, in tempo, cadde il seme nel terreno, è caduto questo seme. Allora ha o non ha un significato positivo questo termine? Invece no, ha una passività positiva, mi sono detto io, così ho usato questi termini, nel senso che Giovanni, nella sua passività, spero di spiegarmi, in questo cadere ha accolto la parola, ma non in senso passivo, cioè nel senso di punto, ma positivo, perché poi da cadere, spero di spiegarmi nel gioco di parole, da cadere, cadde, accade, quindi la parola diventa da cadere ad accadere, quindi da una positività, da una che può sembrare qualcosa di negativo, invece diventa positiva, una passività positiva ad un'azione che tende, quindi qualcosa che sta per accadere. Quindi non è solo apparentemente passiva nel senso che non accade nulla, passivamente accoglie e rimane inerme di questo cadere, spero di riuscire a spiegarmi, ma trasforma Giovanni Battista questa parola, fa accadere, avviene qualcosa dopo che cade questa parola nella sua vita, quindi non rimane inerme, cade e accade. Guardiamo anche noi quando ascoltiamo la parola di Dio, oppure ci meditiamo sulla parola, può accadere la stessa cosa. La parola cade, ma devo decidere se cade e basta o accade, poi si trasforma. C'è un'azione in questa parola, qualcosa di attivo che tende, che va verso. È come la parabola del buon seminatore, in altri termini. Il seme cade sulle pietre, viene bruciato dal sole, cade in mezzo alle altre piante, la zizzania, però se cade nel terreno buono questo seme si trasforma. E allora proprio riflettevo su questo, su Giovanni Battista, e penso che come anche Gesù ha avuto quel suo tempo nel nascondimento di Nazareth, anche Battista nel suo tempo ha avuto un tempo nel suo deserto, nel luogo dove lui viveva, che quando questa parola è caduta c'è stato un tempo di attesa, un tempo di grazia che non sappiamo quanto è. In mente penso che anche Giovanni Battista dovesse essere, era 6 mesi più grande di Gesù di età, quindi aveva la sua stessa età, quindi lui ha avuto in un certo modo tanto tempo per che questa seme della parola si trasformasse, a cadere e accade, diventa azione. Anche così la parola, quando noi ascoltiamo una parola dobbiamo anche viverla, metterla in pratica, altrimenti muore lì la parola. Sono delle parole che abbiamo ascoltato, ma non è più la parola di Dio. Quindi cade la parola su Giovanni Battista, quindi quello che apparentemente sembra un inciampo, un cadere, un farsi male, o anche in altri temi, quando viene usata nella Bibbia proprio negativo, tanto al peccato, invece qui no, la parola cade e trasforma la vita dell'uomo, trasforma la vita del Battista e diventa un uomo forte in Dio, coraggioso, un nomade, possiamo dire, che era nel deserto Giovanni Battista, perché era un continuo, anche lui, in una continua ricerca di Dio. È stato un uomo che ha vissuto nel deserto, viveva nel deserto, ma allo stesso tempo usciva da questo deserto per annunciare la parola di Dio, per dire quello che stava accadendo in lui e quello che stava accadendo in quel momento nella storia di Israele, o meglio, in questo caso direi proprio la storia universale dell'uomo, perché quello che riguardava in quel momento Israele, il popolo ebraico, riguarda tutta l'umanità, perché quel cadere della parola, quella cade, possiamo adesso spostarlo non solo su Giovanni Battista, su quello che trasformava in lui, quindi annunciava la parola con potenza. Poi Gesù fa un grande elogio dei più grandi nati da donne, di Giovanni Battista, ma quella parola che cadeva su di lui, cominciava con l'oggi salvifico in Gesù, in cui poi accadeva che il Cristo incontrava l'uomo, meglio l'uomo incontrava il Cristo, incontrava lui. E allora quel cadere non riguardava solo Giovanni, ma riguarda noi oggi, e ha riguardato prima di noi tutti coloro che hanno beneficiato dell'ascoltare di questa parola, del cadere nella loro vita, nella loro comunità di questa parola. Quindi si è proprio questa azione, questo continuo tendere di questo cadere e andare verso, che bello, cadde su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto, il deserto. E questo qui è un termine tipico del tempo quaresimale, il deserto. Noi ben sappiamo che il deserto non è inteso solo come luogo fisico in questo caso, ma è il luogo dove l'uomo incontra Dio, dove l'uomo incontra Dio. Il Fausti dice, dal versetto 2b, cioè il primo, solo il suo silenzio è terreno adatto per accogliere la sua parola. Che cade questa parola, ci siamo detti. Il deserto richiama l'esperienza fondamentale dell'esodo, l'uscita dalla non identità e dalla schiavitù verso la libertà e il servizio di Dio. L'uscita dalla non identità e schiavitù verso la libertà e il servizio di Dio. L'uscita dal deserto. E anche noi siamo chiamati a uscire dal deserto, volendo. Anche il Battista, nell'annunciare il Vangelo, è uscito dal suo deserto per annunciare la parola. Non è rimasto nel deserto, ma è uscito fuori per annunciare, per dare, come ci dice dopo anche il Fausti, voce alla parola, per dare uscito anche lui. Non è rimasto nel deserto, perché quando la parola cade realmente e trasforma la vita dell'uomo, a un certo punto non si può stare più in silenzio, si deve dire, parlare, o con la propria vita, anche con le parole, di questa esperienza che si vive nel deserto. Non è un qualcosa di mio, ma anche che metto in comune. E poi il deserto ha un'immagine pure anche qui tanto, tanto, tanto meravigliosa, tanto veramente meravigliosa, il luogo dell'incontro con Dio. C'è, ma qual è il mio deserto? Dov'è il mio deserto? Per fare deserto devo scappare? Devo fuggire? Devo andare via da qualche parte necessariamente? C'è un momento in cui è bene che il nostro cammino spirituale ci ritiriamo, cioè quello che viene chiamato il ritiro spirituale. Ma noi siamo proprio chiamati a fare deserto nella nostra città. Io vi chiedo di prendere nota del titolo di questo libro, ve lo consiglio, Il deserto nella città, di Carlo Carretto. È un capolavoro della spiritualità contemporanea, in cui aiuta, attraverso questo libro, a fare deserto nella mia vita, in quello che io vivo ogni giorno, nella vocazione che io vivo, del mio quotidiano, di Carlo Carretto, Il deserto nella città. Si chiama così questo libro, e lui parla proprio dell'incontro con Dio, il luogo dell'incontro. Attenzione, non inteso solo come luogo fisico, non inteso come questo, ma come luogo spirituale, possiamo dire, ma tanto, 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 tanto concreto, perché poi questa parola che io medito nel deserto, vivo nel deserto, che accorgo nel deserto, la devo vivere nel mio quotidiano, nella vita di ogni giorno. Mi deve anche qui trasformare. Giovanni, nei versetti sotto, dice: abita nel deserto per indicare che lo stato continuo di vita dell'uomo è quello dell'esodo. Deve uscire costantemente da ogni schiavitù e camminare verso la promessa di Dio, senza alcun'altra garanzia che la sua fedeltà. Uscire, noi dobbiamo uscire dalle nostre schiavitù. Quali possono essere le mie schiavitù che mi permettono di non essere libero? Il popolo nel deserto, quando un pochino affrontavano delle difficoltà nel loro cammino, a un certo punto diceva: preferivamo le cipolle d'Egitto, perché a un certo punto nel cammino del deserto ci sono delle difficoltà che si presentano, anche nel cammino cristiano, ti passo sul serio, può incontrare, anzi incontra delle difficoltà, ti passo sul serio. Chi non vuole fare sul serio, sicuramente problemi, ma andrà tutto bene. Allora non vivrà una religiosità, ma non vivrà realmente la fede completamente. C'è questo rischio, uscire fuori dalle mie schiavitù, tutto ciò che non mi rende libero. Libero, lo sappiamo benissimo, non vuol dire libertà di fare quello che voglio. Non è questa la vera libertà, ma la vera libertà è quella di sentirmi realmente amato da Dio. Che nulla non possa impedire questo. E a volte ecco un po' questi burroni, questi colli, ecco, citando il profeta Isaia, questi, tutte queste cose che si possono nascondere in un burrone, questa, come posso dire, mi viene in mente questo, tante volte gli orgogli, per forza il mio pensiero, ragione io, sono delle cose che un po' mi chiudono anche a Dio e mi chiudono anche all'altro, tutto questo, e un po' mi rendono schiavo anche questo, in tutto questo qua, però non mi lascia in mente libero di amare, di confrontarmi, di aprirmi all'altro e di aprirmi a Dio, perché quando un po' Dio entra nella nostra vita, un poco in poco, sconvolge, ci scomoda, non ci fa stare ben seduti, è come stare un pochino seduti sui banchi, in pratica, che quando si sta sui banchi si sta sempre un pochino scomodi, si sta, non si sta mai bene, perché non è la poltrona di casa, l'incontro con la parola di Dio è così, lascia sempre un pochino scomodi. È la parola che annunciava il Battista, e un po' scomodava l'uomo di quel tempo, non solo di tetrarca Erode e la sua moglie Erodiade, ma un po' tutti scomodava il Battista. Nella dimensione, bellissima questa frase, nella dimensione personale, deserto significa uscire da sé, disertare dalle proprie false identità, svuotarsi dal passato con le sue vertiginose paure e abbandonarsi al nuovo. Questo esodo interno fa dell'uomo un essere esodico, in cammino verso il proprio futuro. Ci siamo detti prima, il popolo di Israele passa da un'identità a un'identità, anche noi nel nostro cammino passiamo alla nostra identità cristiana. Identità cristiana si intende identità che è in Cristo, che è Gesù. Il termine cristiano viene proprio da Cristo, così furono chiamati i primi cristiani ad Antioca. Lo stesso Luca ci ricorda questo negli Atti degli Apostoli. E penso proprio che qual è, mi sono chiesto, l'identità del cristiano. Penso che sia il Vangelo, senza tante parole. Il Vangelo come io lo vivo nella mia vita sacerdotale, ad esempio, con il mio carattere, quello che io sono, i miei pregi, sarebbero i miei difetti, nella mia vocazione appunto sacerdotale, nella mia storia personale, nel mio contesto, cioè il contesto in cui vivo, ad esempio questa è la mia comunità di Carosino, adesso, un domani non lo so, questo è il contesto in cui io vivo la mia identità sacerdotale di cristiano. Senza tante parole, il Vangelo, se mi allontano dal Vangelo mi allontano anche da Dio, mi allontano anche da Lui. È automatico vivere concretamente il Vangelo. Io tante volte mi chiedo, la parola di Dio cosa mi dice quando cade durante la parola di ogni giorno su di me? Cosa mi vuole dire? Cosa mi chiede di fare? La domanda dei soldati e dei pubblicani, che cosa devo fare? È la parola di Dio che ce lo dice, e non è una via di bagno, una via di mezzo, è un sì, e rende liberi. Ci crediamo o no, quando usciamo, veramente la parola cade, ci rende liberi, perché ci sentiamo sempre più amati. Scopriamo che Dio mi ama. E poi il versetto 3, e andò per tutta la regione del Giordano annunciando un battesimo. Un battesimo di conversione, per la precisione. Il Battista sapeva benissimo, sapete bene che il battesimo non è un rito proprio cristiano, ma anche già gli Esseni, il gruppo in cui presumibilmente apparteneva Giovanni il Battista nel Mar Morto, già vivevano questo battesimo, ma era diverso dal loro battesimo, da quello che è il battesimo di Giovanni Battista, che avveniva una sola volta e chiedeva la conversione, ecco un altro messaggio del Battista. E poi diceva, c'è un altro che battezzerà dopo di me, è Spirito Santo e fuoco. Ecco qui che arriva il cristiano, noi siamo questo. Cosa vuol dire conversione? Ce lo siamo detto tante volte, non è passare da una religione all'altra, ma cambiare una mentalità evangelica, posso dire così. Questo vuol dire conversione, convergere sempre più verso Cristo. Io ho pensato un pochino alle ruote della macchina, sinceramente, quando così vado al gommista si fa la conversione, la convergenza delle ruote, forse un po' inappropriata questa cosa, però è così. Se io non convergo, non mi converto ogni giorno, perché è un processo quotidiano, rischio un pochino di sbandare, di non stare più sulle vie di Dio, sulla strada del Vangelo, non può andare sulla mia strada, e allora rischio anche nel deserto di perdermi, e poi non trovo più l'oasi, non trovo più Gesù, non trovo più l'acqua, non trovo più Lui che mi disseta, come la cerva anella a fonte corsi d'acqua, così l'anima mia anella a te, oh mio Dio. Abbiamo tutti bisogno di questo, tutti abbiamo bisogno. E Giovanni battezzava così, battezzava, chiedeva la conversione, parlava, ed era forte Giovanni, non era delicato, andava, sai, Dio ti vuole bene, Gesù, diciamo così, Gesù ti vuole bene, no, era forte, o è sì o è no, era proprio forte. Ci vuole dire, convertitevi, se no incontrerete, dice qua, l'ira di Dio, cioè vi allontanerete di Dio, non lo riconoscerete più come il vostro Dio, colui che vi ama, non lo riconoscerete un pochino come un padrone, o non lo riconoscerete proprio, non come un padre. Questo dice Giovanni Battista, ed era molto, molto forte nelle sue parole. Abbiamo ascoltato, razza di vipere, chiama un po' i farisei, ai ben pensanti religiosi di quel tempo. Anche Gesù usa parole fortissime dopo, sepolcri imbiancati, fuori siete belli, dice Gesù, e dentro c'è putridume dentro di voi. E anche qui, e vi assicuro che, immaginate una persona che si mette a gridare qui in piazza un insulto di oggi, tu stupido per esempio, no? Quindi uso questa termine qui, e uno come se la prenderebbe molto male. Così faceva Giovanni Battista, davanti a tutti, chi si trovava, o Erode che passava, o Erode non passava, o i farisei, o i sadducei, gli gridava di tutti i colori, ma non nel suo pensiero, ma nella parola di Dio, non perché voleva male all'uomo, ma per scuotere quell'uomo, per rimetterlo sulla via giusta. Questo faceva Battista, ed era molto, molto forte. E noi tutti un po' dobbiamo essere come il Battista, dobbiamo nella vita di ogni persona che incontriamo essere coloro che indicano Gesù, portano Gesù, e poi sparire, e poi mettersi da parte. Questa è una cosa importante. Io me lo chiedo sempre come sacerdote, quando parlo un po' con le persone, al di là delle amicizie che si vivono, portare l'altro a Gesù. Quello è il mio compito principale, non l'altro, come il Battista, essere nella vita di quella persona quella via di mezzo tra chi non ha incontrato Dio in Cristo e lo vede rischia di vederlo un Dio lontano, a vedere in Dio Gesù nell'Eucaristia, e poi sparisco, mi metto da parte, faccio uscire fuori, faccio vivere l'esperienza del deserto e farlo uscire fuori, accompagnarlo a Gesù, prenderlo per mano e poi mettermi da parte. Ma ognuno di noi è chiamato a questo, perché l'altro io non lo devo possedere, non lo devo tenere mio, no, non è questo, portare l'altro a Gesù. I primi discepoli di Giovanni di Gesù erano discepoli di Giovanni Battista, questo lo racconta Giovanni l'Evangelista nel suo Vangelo. Una volta che indica Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, quello che noi diciamo ogni giorno durante la celebrazione, il Battista lì sparisce, si mette da parte. E appena arriva quella bellissima domanda, Signor, Maestro, dove abiti? Ma questo è un'altra cosa. E come proprio dicevamo, questo qua, Giovanni chiama ad un battesimo di conversione, quindi implica davvero un cambiamento di mentalità e di vita. E dico di mentalità perché più volte ce lo siamo detti, morto, allora i farisei, i gruppi religiosi di quel tempo erano un po' dei gruppi che erano molto, diciamo, ligi nell'osservare le più piccole regole di una legge, di tante prescrizioni che venivano dall'uomo, non da Dio. Ma questo qua non gli permetteva, tutto questo appunto, a uscire veramente ed andare verso Dio. A un certo punto il Paolo si dice proprio il termine, proprio che bello questo, disertare, questo uscire fuori, e c'è un pochino questo rischio. E poi il versetto 4, voce di uno che grida nel deserto, un pochino sotto dice: la voce dà corpo alla parola, la parola dà senso alla voce. Così ciascuno di noi, come il Battista, deve essere voce la cui parola è Cristo. Tutta la storia umana è un vociare e un gridare senza senso, che trova in Gesù, parola eterna di Dio, il proprio senso e la propria vita. Che bello queste parole, forse bastano a se stesse, non c'è forse neanche c'è bisogno di tanto di essere commentata, essere voce al mio Dio, essere voce alla parola. Quindi non annuncio me stesso, non annuncio una mia idea, annuncio il Vangelo e cerco per quanto posso di spezzare la parola, di condividere la parola, di vivere giorno per giorno la parola. Questo è lo sforzo vero del cristiano. Per questo questo grido invita anche a fare diritti i suoi sentieri, cioè i sentieri di Dio. Come? Sono forse le vie di Dio storte e tortuose come quelle dell'uomo? Certamente la via di Dio è diritta, e anche attraverso il mare, solo che le sue orme rimangono invisibili. Per questo l'uomo non le conosce, quindi le perde. O va storto su quella via. Raddrizzare la via significa smettere di delirare per camminare diritti e spediti nel solco della sua promessa, senza tergiversare di continuo nel dubbio e perderci nell'inessenziale, ciò che non è importante, quel perdersi nell'inessenziale, quindi andare a quello che realmente è concreto. Questa è la cosa importante, andare alla concretezza, non tanti ma se, mo vediamo, o è sì o è no con il Vangelo. C'è un cammino, naturalmente, ognuno secondo il suo cammino, questo è chiaro. Voce di uno, noi prestiamo la nostra voce, poi il Signore sa, vede, semina, cade questa parola. Che dunque faremo? E qui c'è l'altra bella, un po' che dà titolo anche alla meditazione, alla riflessione del Fausti, che è appunto la domanda dei pubblicani e dei farisei. Spiego brevemente dei pubblicani e dei soldati. Spiego brevemente perché anche ha messo Luca queste due, questo gruppo, ad esempio, i pubblicani, che erano i pubblici peccatori, coloro che pubblicamente erano dei peccatori, che erano lontani dalla religione ebraica, quindi in genere erano gli esattori delle tasse. Vedete un pochino, ad esempio, la figura di Zaccheo, ad esempio, era un pubblicano. E i soldati, invece ancora dei pubblicani per il popolo ebraico, non erano soltanto degli usurpatori del regno davidico, non erano solo quelli, ma anche vesseggiavano praticamente, trattavano male la gente, arrivavano anche ad uccidere o a togliere più del dovuto anche loro nelle tasse, quindi naturalmente come dominatori stranieri non erano per niente ben visti. Però mi colpisce una cosa: questa domanda non nasce in un gruppo religioso ebraico, sadducei, farisei, ad esempio, o gli zeloti che erano dei nazionalisti, non o nei sacerdoti del tempio. Nasce in persone lontane questa domanda, questa parola che è caduta su Giovanni, questa parola in cui Giovanni presta la sua voce, cade stranamente su persone lontane. Possiamo dire oggi lontane dalla Chiesa, che non vengono mai in Chiesa. Possiamo dire questo, persone che se incontriamo per strada, quella è una brutta persona, o un causista, direbbe qualcuno che conosco, no? Ma proprio stranamente su di loro cade la parola. E pongo una domanda concreta che dà qualcosa di concreto, che chiede qualcosa sostanzialmente di concreto. Ma adesso, dopo tutto quello che ci hai detto, che cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare? Anzi, la domanda dobbiamo porre noi al singolare. Che cosa devo fare? Proprio lontani, stranamente è questo. Oggi che quest'anno è l'anno della fede che stiamo vivendo, e nella riflessione sull'anno della fede non pensiamo che, almeno diciamo, ho detto pure più di qualche volta quando ci incontriamo tra noi sacerdoti, che la parola diciamo, della fede rivolta a noi sacerdoti, ma chi si sente anche lontano? O chi si sente, sta vicino, ma non sente che Dio lo ama? E stranamente queste persone che si sentivano lontani da tutti, trattati male, visti in un certo modo, naturalmente, non potevano accedere al Tempio, non si potevano avvicinare, c'era un luogo del Tempio che non potevano entrare, il luogo dei Gentili veniva chiamato, che era dentro, diciamo, le mura del Tempio, ma non era uno dei cuori del Tempio, qui potevano entrare anche i pagani, ma dentro non si poteva entrare. Proprio queste domande, queste persone si pongono questa domanda e passano praticamente a qualcosa di concreto. Quindi, come abbiamo detto prima, questa parola di Dio cade attraverso la voce di Giovanni in queste persone e chiedono di essere aiutati. Chiedono di essere aiutati. E spesso noi dimentichiamo questo, di chiedere di aiuto. Questo un po' quando c'è tanto orgoglio di pensare da tutto, fare tutto da soli, o anche tante volte quando c'è anche la rabbia dentro, che ci chiude, non ci permette di aprirci anche all'altro. Ma questo che cosa devo fare è proprio una grande richiesta di aiuto da parte di questi due gruppi di persone, un gruppo dei pubblicani, che era anche un po' religioso in alcuni versi, e quello dei soldati. I pubblicani, Zaccheo, che si converte, Gesù si fa a mangiare con loro, un pubblico peccatore a casa con loro, a casa con questa persona, e si converte, Zaccheo. Il soldato, il centurione, che va a chiedere da Gesù: vieni a casa mia, il mio servo è non mio figlio, il mio servo sta male, no Signore, è soltanto una parola, quello mi basta. E Gesù fa l'elogio di un soldato, possiamo dire oggi, di un ateo. Non ho mai trovato una fede così grande in Israele. I romani erano pagani, ma per gli ebrei erano quasi degli atei, possiamo dire, perché non riconoscevano il Dio di Israele, quindi erano proprio completamente lontani. Fa l'elogio di questa persona: non ho trovato una fede così grande in Israele. Passo una parola, quello che noi ogni giorno diciamo durante la messa, facciamo un po' di attenzione: non sono degno, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ma non è detto tanto per questo non essere degni, perché deve essere detto, perché tutti siamo peccatori, tutti facciamo peccato, un pensiero, uno sguardo. Ma la consapevolezza della misericordia di Dio è importante. Questo è importante, se no poi si prende un po' tutto per scontato. E allora una parola cade, ma rischia di non portare frutto in sé. Rischia di non portare frutto. Che bene, non lo so, ho provato una riflessione interiore su questa domanda. Che dunque faremo? Che c'era, potrei dire tanto, ma non so neanche spiegare io su questa domanda, perché la sento tanto mia, può darsi adesso, nel momento anche che vivo. Che dunque cosa devo fare adesso, Signore, ancora di più per te? Forse non si cerca anche in questo che cosa devo fare, chissà quale cosa straordinaria. Ma torniamo a quello che ci siamo detti prima, l'identità del cristiano, semplicemente vivere il Vangelo nella mia storia, nella mia vita, nella mia vocazione, in quello che io sono, con il mio carattere, con la mia passione, con i miei difetti, ma soprattutto con i miei pregi, con i miei talenti evangelici, e portarli frutto. Mettere in pratica il Vangelo. Il Vangelo, se non veramente ci riflettiamo un attimo, riguarda tutto della nostra vita. E allora, cosa chiede veramente il Battista? Ma che poi a un certo punto è anche forte, al versetto quando dice 12 e 13, vennero anche i pubblicani per essere battezzati. Che cosa devono fare? Dice, Luca suppone, perché poi dice due tuniche, quindi ai pubblicani non chiedere più del dovuto, ai soldati non trattare male le persone, quindi non è che ha chiesto grandi cose a queste persone, non è che ha chiesto di costruire chissà che cosa, ha chiesto semplicemente di, quando tu chiedi le tasse, non rubare i soldi. Quando tu fai il soldato, rispetta la legge e rispetta l'uomo, in altri termini. E mi ha colpito questa parte di Fossi che dice, Luca suppone, senza pudiche menzogne, che il cristiano viva in un sistema di iniquità, cioè in un sistema che non va per niente bene e di peccato. E in questo è chiamato a esercitare il possibile di misericordia. Non si possono dividere buoni da cattivi. Guardate il passo del Vangelo che Gesù dice, il grano buono insieme alla zizzania viene raccolto tutto. Luca, cioè tutto insieme, Luca è anche più ardito e capovolge i criteri di bontà. Non siamo giusti, noi non siamo giusti, bensì graziati e giustificati e chiamati a lasciar trasparire in questa situazione di male la grazia sua. Noi oggi diciamo il mondo va male, eppure 2000 anni fa andava male il mondo, eh? Il contesto ebraico era difficilissimo, pure 100 anni fa andava male, non lo so, nel 1913, non penso che all'inizio della prima guerra mondiale andasse tutto bene, anzi sicuramente ci doveva essere fame e miseria seria, ci doveva essere in quel tempo. Però dice Luca che noi, nel mondo in cui viviamo, i cristiani oggi, non sono i migliori, non sono i perfetti, io non sono il migliore, io non sono il perfetto, ho solo compreso, credo in piccola parte, che Dio mi ama e io voglio sempre più rispondere concretamente al suo amore. Questo ci dice Luca semplicemente. È colui che ha incontrato la grazia di Dio e si impegna. Cioè, Pietro e gli apostoli stavano continuamente vicino a Gesù, hanno visto miracoli, la trasfigurazione, la moltiplicazione dei panni, l'ultima cena, eppure l'hanno tradito. E Pietro, che era una testa dura, tante volte non capiva quello che Gesù realmente voleva. Era per Gesù, per Pietro e gli apostoli, come quando furono mandati nei villaggi ad annunciare il Vangelo, quelli non ci hanno ascoltati, Signore, mandali il fuoco dal cielo e distruggili tutti. E Gesù dice, non avete proprio capito niente, allora lascia l'uomo di essere libero, di accogliere o di non accogliere la parola, soltanto in questo che si senta responsabile anche della sua scelta, responsabile. Quindi Luca, in questo sottolineando proprio da dal Silvano Causti, dice che i cristiani di ieri, perché Luca scrive a una comunità cristiana, non sono i migliori o non siamo i migliori perfetti, ma coloro che si impegnano seriamente col Vangelo o cercano di impegnarsi seriamente col Vangelo, hanno incontrato il suo amore. Questo siamo noi. Io sono un giovane di 34 anni, come tanti giovani di 34 di questo mondo, però con una scelta sacerdotale e felice di esserlo, perché a un certo punto ho incontrato Gesù nella mia vita, ho fatto deserto, è caduta questa parola ed ha portato frutto. E guardate che bello, proprio il deserto, sembra strano che come nel proprio del deserto non ci dovrebbe essere niente, come può portare frutto? Proprio il profeta Isaia stesso dice, il deserto fiorirà. il deserto fiorirà. E anche quello che noi apparentemente sembriamo delle sconfitte, dei grandi peccati, dei grandi sbagli, qui c'è la speranza cristiana in qualcosa che può rinascere nuovamente, può rinascere. E forse ciclicamente, in fin dei conti, in noi c'è proprio questo, una continua rinascita. Ma prima ci deve essere quella consapevolezza del bisogno della misericordia di Dio, che io perfetto non sono, il migliore non sono, ma Signore, io ti amo e per te ho dato la mia vita. Per te ho dato la mia vita. Questo è oggi il cristiano. Noi dobbiamo essere anche, impegnarci sempre di più in questo. Quindi la domanda proprio, che dunque faremo? Nelle domande che poi lascio alla vostra riflessione nel concludere, che questo brano è molto lungo, l'ho anche tagliato un pochino, sinceramente, su alcune parti, cercando di parlare e condividere quello che personalmente mi ha colpito. E nel pregare la parola vi lascio questo: la misericordia di Dio è più grande dei miei limiti e dei miei peccati. È più grande. Questo dobbiamo ben comprendere. Lascio cadere la parola che ascolto ogni domenica sulla mia vita. Facessi la domanda: qual è il Vangelo domenica scorsa? Che dunque faremo? Guardo la mia vita cristiana e converto verso Cristo. Non ho messo un punto interrogativo, ma perché è quasi un imperativo che io sono chiamato a fare. Quindi, in un cammino di deserto, di attesa, di andare incontro a Gesù, non, il cammino di fede non vuol dire essere mai arrivati, o nel cammino non vuol dire: ma non sono così, quindi non valgo niente. La misericordia di Dio è più grande dei miei limiti e del mio peccato, e a Lui mi devo affidare e lasciarmi anche guidare in ciò che io sono. E allora la mia identità di cristiano, di quel che dunque faremo, quello del pubblicano, del soldato, guardate la risposta di Giovanni, vi prego, in questo non chiede grandi cose, chiede in quel caso lì di essere innanzitutto onesti cittadini e anche poi ascoltatori della parola, perché quello era il loro compito, il soldato e il pubblicano, l'esattore delle tasse. Non erano chiamati a quelli, ma chiamati ad essere anche onesti cittadini. E poi vivere semplicemente il Vangelo nel contesto in cui vivo, nella mia storia, in quello che io sono. Capitolo 25 di Matteo. Il Signore ha dato un talento, due talenti, cinque talenti. Non che uno è migliore dell'altro, uno dopo più, uno di meno. Ma aspetta a me saper moltiplicare i suoi doni, non perché devo diventare più bravo e più bello, ma perché sempre di più devo far entrare nella mia vita, comprendere sempre di più nella mia vita che Dio c'è e non mi lasciavo solo. Il Salmo di oggi, concludo, della liturgia di oggi, dice: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Anche se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme, perché il Signore è con me. E questo era Giovanni Battista. Contro di lui si accampava un esercito di religiosi, che ce l'avevano con lui di quel tempo, di farisei e altro, e anche l'esercito romano. Ma lui sapeva che il Signore era con lui e non lo lasciava solo.